Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova ed avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Allora entriamo in questa bellissima parola di Dio che oggi, quinta domenica di Quaresima, quindi due settimane alla Pasqua, no? Ed è chiaro che si intensifica proprio l'annuncio che ci deve far comprendere il messaggio fondamentale della settimana santa, della morte di Cristo, della sua risurrezione. Il Signore vuole la nostra salvezza, non è preoccupato di altre cose, vuole veramente la pienezza della vita per ciascuno di noi. Allora, prima lettura dice: «Oh, vi ricordate che abbiamo fatto delle cose grandi in Egitto, al passaggio del Mar Rosso?» Beh, guardate, dimenticate quelle cose, ce ne sono di nuove, molto più belle, che stanno arrivando. E poi viene Paolo, nella seconda lettura, che dice: «Io prima avevo delle cose che per me contavano molto, ma adesso le ritengo come spazzatura da buttare via, perché ho conosciuto Cristo». Quindi c'è un passato e un futuro, e il Signore guarda soprattutto al nostro futuro. Per Lui che conta non è il nostro peccato che va superato, cancellato, perdonato, per Lui conta che comincia una vita nuova dove noi siamo chiamati a conoscerlo, ad amarlo, ad accogliere il suo amore, a entrare nella speranza. Ecco, io penso davvero che questo tema del c'è qualcosa del passato ma io devo guardare al futuro genera speranza, ma da qualunque posizione partiamo, da qualunque anche situazione morale partiamo, il Signore guarda il mio futuro, sa come sono fatto, sa la mia debolezza, ma Lui scommette sul mio futuro. Guardate, l'avete penso sperimentato anche voi, non c'è niente di più bello quando una persona, nonostante un errore, qualcosa che è andato male, dice: «Vabbè, dai, andiamo avanti, adesso guardiamo in avanti», e quello ti dà le ali per volare. Quando invece uno dice: «Ah, sei proprio non sei capace di far niente, non combinerai mai niente di buono», anche se noi abbiamo delle qualità, competenze e altre cose, ci sentiamo un po' schiacciare. Bene, il Vangelo di oggi ci mette davanti una donna che oggettivamente è in una situazione di peccato grave, e mentre gli accusatori portano questa adultera davanti a Gesù, preoccupati della legge, dell'applicazione della legge, di quel male che ha fatto, Gesù guarda invece che lì c'è una persona umana. Avrà fatto quello che avrà fatto, è una persona umana. Facciamo il nostro esame di coscienza personale. Anche noi abbiamo fatto dei peccati, ma siamo ancora delle persone umane. E Gesù cerca di far passare queste persone che sono lì con le pietre in mano, se sei buono ti tirano le pietre, e a volte te le tirano perché le vogliono tirare, perché c'è un istinto di cattiveria, di vendetta, c'è un sadismo molte volte, forse anche in noi, per cui prendiamo persino gusto a dire che quella persona lì ha sbagliato, quella persona lì ha fatto una cosa cattiva. Pensiamo, Gesù davanti a questo atteggiamento fa una cosa bellissima, si mette a scrivere per terra. Non sappiamo se scrivesse delle parole o se disegnava nella sabbia, non è importante, ha preso tempo e ha detto: oh, riflettete, state facendo una cosa terribile e la fate con superficialità, riflettete. E li ha costretti a stare in silenzio per il tempo in cui lui scriveva per terra. E io immagino davvero, spero, che questo è un grande gesto d'amore di Gesù anche verso queste persone, come dire: ma non potete fare delle cose con superficialità in nome di una legge, in nome di qualche cosa di esteriore. E poi, per dare veramente il segno forte della sua scelta, alza gli occhi, li guarda dritto negli occhi, ci guarda dritti negli occhi a noi e ci dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E pensatelo, sta dicendolo a noi Gesù stamattina. A quel punto il Vangelo è finissimo nel dire che ad uno se ne andarono tutti, cominciando dai più anziani. Mi sento anch'io in quella categoria di anziano, che avendo vissuto tanti anni ha accumulato anche tanti peccati. E quindi il Signore sta dicendo: ma rientra in te stesso, quante volte ti ho perdonato i tuoi peccati, quante volte ti ho salvato, quante volte ho scommesso sul tuo futuro, quante volte ti ho dato la grazia perché tu riprenda la strada. E allora ecco, io penso davvero che anche per noi stamattina questa parola di Gesù, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ci deve far pensare. Io immagino che anche voi ricordiate che nel discorso della montagna, quando Gesù cominciò a dire: vi è stato detto, ma io vi dico, a un certo punto dice addirittura: sapete che nella Bibbia è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico, dice Gesù, se uno guarda la donna di un altro perché la vuole, nel suo cuore ha già peccato di adulterio con lei. E io davanti a questa parola mi batto il petto e chiedo perdono al Signore, perché sento davvero che quella parola, chi è senza peccato, mi riguarda, perché se uno guarda la donna, se uno guarda, se uno desidera, non ha ancora fatto nulla di male, ma se nel suo cuore, ecco dove risiede il male, capite? Gesù sta guidandoci a dire: guarda che il male, prima ancora di essere quel gesto, ce l'hai tu nel cuore, se tu non domini i tuoi sentimenti, se anche tu non sei capace di superare un istinto umano di bellezza, di attrattiva, di sessualità, per essere fedele a una scelta che tu hai fatto. E battiamoci il petto davvero e chiediamo perdono al Signore. Ma allora vedete che bello? Il Signore scommette su di noi proprio nel momento in cui abbiamo coscienza del nostro peccato, perché è proprio questo avere consapevolezza di non essere capaci da soli di essere totalmente fedeli anche nel profondo dei sentimenti che vede solo il Padre del Cielo e ciascuno di noi. È proprio per quello che allora il nostro cuore si apre ad accogliere l'amore gratuito del Signore e a chiedere il suo aiuto, perché senza di Lui non siamo capaci veramente di fare nulla. E allora la seconda fase del racconto del Vangelo di stamattina è quando Gesù finalmente ha fatto riflettere gli accusatori, li ha aiutati a convertirsi, e finalmente si trova lì solo con questa donna. Agostino dice, lo dice in latino in una delle sue prediche, Sant'Agostino, dice: e rimasero la misera e la misericordia. Che bello. Noi possiamo essere dei miseri, noi possiamo essere peccatori, ma davanti a noi non c'è un giudice, non c'è un padrone, non c'è una persona che vuole il nostro male, c'è la misericordia che vuole la pienezza della nostra vita. E più il nostro peccato è profondo, e più il cuore di Cristo si dilata, perché sa che solo il suo amore ci libererà dal nostro peccato. La parola misericordia, la divina misericordia, che Giovanni Paolo II ci ha chiesto di mettere al centro del nostro cuore, è proprio questo atteggiamento dell'amore infinito del Signore, che quando incontra il peccatore dilata la sua capacità di accogliere, potenzia la sua capacità di perdono. E domenica scorsa vedevamo l'abbraccio del Padre per il figlio che torna, oggi vediamo l'abbraccio di Cristo per questa donna di cui lui vuole il futuro, vuole la pienezza della vita. Va e non peccare più, ma quel va è potente, cammina, vivi, riprendi in pieno la tua dignità. Ecco, allora sentite la bellezza di questo Vangelo, che ci dà con molta concretezza qual è quella che è la vera novità. La novità è l'amore misericordioso del Signore, che ci raggiunge, che ci trasforma, che ci rende capaci di essere misericordiosi a nostra volta. È bello questo, vedete, non è solo dimenticare un peccato, cancellare, coprire con una pietra, ma che niente di tutto questo. Il Signore ti prende nella realtà della tua vita, nelle realtà delle tue relazioni umane, e ti lancia in una forte, nuova avventura di vita vissuta nell'amore. Allora la novità, la grande novità, è proprio l'amore di Cristo, che è enormemente, infinitamente più grande del nostro peccato. E allora, forti di questa sua misericordia, convertiamo il nostro cuore, evitiamo di diventare noi quelle persone con le pietre in mano che le vogliono tirare sugli altri. Guardiamo al nostro interiore, cerchiamo davvero dal profondo di trasformare la nostra vita e di diventare misericordiosi come è misericordioso il Signore. E allora mi pare bello in questo momento ringraziare il Signore di questa novità che è il nostro nuovo Papa, il Papa Francesco. L'avete visto, questa settimana ci ha lanciato dei segnali di una profondità nella semplicità, una persona semplice. Buonasera, che bel saluto, così, e poi datemi la benedizione, poi si inchina davanti alla gente e poi va a pagare il conto della pensione dove era stato ospitato. E poi ieri, parlando con i giornalisti da tutto il mondo, sapeva che c'erano anche i non credenti o i non cristiani, ha detto: io non voglio fare violenza a nessuno, spiritualmente vi do una benedizione, i credenti la accolgono. E non ha fatto in pompa magna le solite benedizioni, per rispettare il pensiero diverso di chi non crede. Pensate, è il Papa che lo fa. Allora mi pare davvero che siamo, come dire, nella misericordia del Signore che si manifesta in persone concrete. Vorrei concludere questa omelia riprendendo due frasi della seconda lettura, molto belle. Paolo sta parlando di se stesso, è una sua autobiografia, e dice che dopo aver scoperto l'amore misericordioso del Signore, aggiunge: voglio solo conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Voglio soffrire e morire in comunione con Lui per giungere anch'io alla risurrezione dei morti. E poi, direi sull'onda di questo cammino verso il futuro, dice: faccio una cosa sola, dimentico quello che sta alle mie spalle e mi slancio verso quello che mi sta davanti, il passato e il futuro, le cose vecchie e la novità. Cristo è la novità. Continuo, dice Paolo, la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci chiama per mezzo di Cristo, nostro Signore. Ecco, camminiamo anche noi con questa novità di vita, con questo entusiasmo verso la Pasqua.